L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Quanto il digitale ha plasmato le nostre vite quotidiane e quanto l'intelligenza artificiale sta influendo sul lavoro, nei nostri rapporti con gli altri. Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio, sono Alessandro Guarasci. Allora vi ricordo che potete riascoltare queste e le altre puntate del Mondo alla Radio in podcast al sito www.vaticannews.va. Vite digitali, le conseguenze sociali, politiche e morali dell'intelligenza artificiale saranno appunto al centro del primo festival dell'etica pubblica all'Auditorium Parco della Musica dal 6 all'8 maggio a Roma. L'evento è prodotto da Ethos, Osservatorio di Etica Pubblica della Louis Business School e dalla Fondazione Musica per Roma. Le tre giornate saranno aperte dal Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, dal Vicepresidente Microsoft con delega agli affari del Governo Europeo Kasper Kling e dal professore emerito di fisica teorica al Politecnico di Torino Marco Rasetti. Il programma però è molto più ampio. L'uso pervasivo del digitale, gli algoritmi, le forme di intelligenza artificiale e la robotica avanzata sono la frontiera più provocatoria dei processi decisionali dell'uomo. Questo ce l'ha detto il filosofo Sebastiano Maffettone, direttore di Ethos.
Per noi l'etica non è dare consigli alle persone che usano il digitale, non è censurare l'innovazione, non è dire alla gente come si deve comportare, è piuttosto cercare di prestare attenzione individualmente e collettivamente alle conseguenze politiche, sociali e morali della rivoluzione digitale che c'è stata. Il digitale ha invaso tutti i campi dell'agire umano, la politica, il diritto, l'economia, l'arte, la guerra, persino la filosofia, è quello di cui mi occupo io. A questo punto non si può fare altro che organizzare uno sforzo per cercare di capire quali saranno le conseguenze delle nostre vite di tutto ciò. Credo che sia uno sforzo indispensabile e necessario, perché dobbiamo reagire in qualche modo. Per farlo dobbiamo prima capire, è quello che noi cerchiamo di fare nella due giorni e mezzo del Festival di Etica Pubblica intitolato Vite Digitali.
Al convegno ci sarà anche Paolo Benanti, che è un francescano del terzo ordine regolare e si occupa di etica, bioetica ed etica delle tecnologie. In particolare i suoi studi si focalizzano proprio sulla gestione dell'innovazione. Vediamo un po' di dati. Nel 2018, prima della pandemia, dunque, gli italiani maggiorenni avevano trascorso sulla rete in media 72 ore ciascuno, con però delle differenze significative, perché i giovani nella fascia età tra i 18 e i 24 anni arrivavano, pensate, a 90 ore al mese. Oltre i 35 anni invece il tempo si riduceva a 67 ore al mese. Va pure detto che durante i lockdown questo tempo in alcuni casi è anche raddoppiato. Insomma, il digitale non è entrato troppo nella nostra vita quotidiana. Sentiamo allora che cosa ci ha detto proprio Benanti.
Allora, dobbiamo riconoscere che da quando il primo uomo nella caverna ha preso in mano la prima clava, la domanda era se quello era un utensile per aprire più noci di cocco e sfamare la sua tribù o se era un'arma da dare in testa nei confronti dei suoi nemici. Quindi la domanda tra il doppio uso che ogni tecnologia presenta è una domanda antica quanto l'uomo e quello che cambia è la prospettiva con la quale noi guardiamo la tecnologia, cioè una questione di fondamento e fini. Se noi abbiamo un fondamento che vede nell'uomo un qualcosa di dannatamente perduto, allora non dovremmo che essere pessimisti di base nei confronti della tecnologia. Se invece fossimo ingenui, vedessimo nell'uomo solo positività, senza ricordarci che c'è anche una profonda possibilità di peccato, allora vedremo nella tecnologia qualcosa di senz'altro positivo. Ma sappiamo bene, anche aiutati da quella che è una comprensione di fede, che l'uomo è in mezzo, in un già e in un ancora, destinato a una salvezza, ma profondamente e radicalmente minacciato dal peccato. E allora questa tecnologia può essere forse la più grande amica dell'uomo, ma può essere anche lo strumento più micidiale che abbiamo mai sviluppato per permetterci di perseguitare senza sosta e senza pausa i nostri nemici. La differenza tra l'uno e l'altro, la linea sottile che separa il bene dal male, passa dal centro del cuore di ciascuno di noi. Ecco perché questo deve farsi anche una società umana, cioè deve farsi un'algoretica, deve farsi qualcosa di condiviso, come dice Papa Francesco, che orienti il potere che abbiamo della tecnologia verso il bene che vogliamo.
Ma questo secondo lei vuol dire che la nostra vita è troppo governata dagli algoritmi?
Beh, non siamo predestinati, questo dipende da quello che ciascuno di noi decide. Tutte le volte che facciamo un click su consenti, abbiamo scelto, in cambio di una convenienza per un servizio, di aderire o meno ad un certo patto. Saremo governati nella misura in cui noi declineremo la nostra coscienza, declineremo al nostro farci carico delle conseguenze delle nostre azioni. Qui c'è da rileggere tutta quella che è la dottrina sociale della Chiesa in chiave di questa nuova stagione tecnologica, ma i valori di fondo e gli orientamenti sono quelli già espressi all'interno di questo patrimonio di riflessione ecclesiale.
Professore, lei in qualche modo si è fatto un'idea perché tutto questo scandalo per l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk?
Quello che è vero è che Twitter ha il potere di orientare l'opinione pubblica. Elon Musk è intervenuto dicendo che vorrà tutelare la libertà di parola, non è chiarissimo se tutela solo la sua libertà di parola o la libertà di parola di pochi potenti, come abbiamo visto nella storia recente della politica americana, o se invece deve essere una piattaforma universale. Quello che è certo è che Elon Musk ha anche scritto che quello deve essere un territorio dove c'è un'identità digitale garantita per tutti. Questo crea alcune riflessioni perché, per esempio, alcune delle denunce sulle pratiche scorrette di alcuni governi le abbiamo rese possibili e visibili su Twitter grazie all'anonimato. Quindi, come al solito, è difficile dire che se una cosa è solo bianca o solo nera. Quello che è certo è che tanto potere adesso si concentra nelle mani di una singola persona.
Professor Benanti, quali meccanismi vanno a incidere sulla censura delle informazioni che poi soprattutto vediamo in questo periodo, per esempio per quanto riguarda la percezione della guerra in Russia?
Ma in realtà non è una cosa che accade adesso, questa cosa è stata già detta in una serie di tavoli vaticani anche, almeno nel 2018, quando era chiaro che la Russia aveva chiesto di potersi disconnettere logicamente dal resto di internet, cioè di avere il potere a tavolino di poter dire cosa passa e cosa non passa, una nuova forma di cortina di ferro digitale. Ora è visibile a tutti, in realtà questo percorso che ha portato alla tensione è più antico, è più lungo e, come tante cose che accadono nel mondo geopolitico, ha bisogno di una riflessione più complessa.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
E allora ve lo ricordate il film Blade Runner, quel viaggio nel futuro ricco di android in cui appunto l'intelligenza artificiale aveva la meglio. Noi per ora ci spostiamo un attimo di lato perché quando parliamo di etica pubblica pensiamo spesso allo Stato, alla pubblica amministrazione. Nell'ultimo rapporto di Transparency International l'Italia figura al 42esimo posto su 180 paesi per percezione della corruzione. E sempre secondo un report di Transparency International, per i dipendenti e le strutture sanitarie la corruzione è ancora molto diffusa, sia a livello nazionale, lo pensa il 94%, sia a livello regionale, lo pensa il 79%. Anche rispetto all'ente di appartenenza i dati non sono di certo confortanti. Perché? Perché un dipendente su quattro ritiene che ci sia corruzione all'interno della propria azienda sanitaria. Insomma, non è certo un bel quadro, possiamo dire. Ma oggi ha ancora senso parlare di etica pubblica? Allora, sentiamo di nuovo il professor Maffettone.
È una vecchia storia. Io ho introdotto in Italia l'espressione etica pubblica più di 40 anni fa. Credo che l'origine sia molto antica. Il fatto che io sono napoletano è che Napoli è una città meravigliosa, piena di cultura, di intelligenza, di creatività, di bellezze naturali e di storia. Però è un po' incasinata. Quindi ho sempre pensato che ci volesse un ordine. Questa credo sia la prima ragione. Lei ha mai fatto la via Caracciolo a Napoli? Si dice che i semafori siano dei consigli, non degli ordini. Ecco. L'etica pubblica è la risposta a questo disagio che si prova quando vivi in una città così meravigliosa, ma così piena di cose strane. Quindi hai bisogno di progettare un mondo alternativo fatto di disciplina. Ecco. Questa è l'idea, credo, originaria. Insieme a questo c'è anche un'altra cosa. Il nostro meraviglioso paese in generale, non tutto funziona come dovrebbe, quindi la capacità di progettarlo, di vedere il futuro in termini propositivi e non puramente storici, mi sembra importante. La maggior parte della filosofia italiana, fino a qualche anno fa, è stata rivolta al passato, a guardare dietro, perché il nostro è un paese che purtroppo ha un passato straordinario rispetto al presente. E quindi io penso che l'etica pubblica serve invece a descrivere il sogno di un'età migliore oggi.
Che sarebbe un'etica pubblica anche in un momento di guerra come quello che stiamo vivendo adesso?
Forse più che in ogni altro momento, perché questo è un momento difficile. Io ho sentito parlare della guerra dai miei genitori, ma io non l'ho mai vista. E pensavo che, siccome non sono un ragazzino, cioè 74 anni, me la sarei scampata. Invece arriva e fa molta impressione. Bisogna pensarci in termini tabù. Tra l'altro, questo per parlare dell'argomento, la geopolitica in sé, è un sapere che non ci dice niente, perché ci dice tu puoi fare tutto quello che vuoi, tu Stato, purché ne abbia la forza. Non è una grande valutazione dello status quo. E il pacifismo in se stesso è stolido, perché la pace non si fa da soli, ma in due.
Ecco, professore, cambiando argomento, è da poco passato il 1° maggio e purtroppo ci sono altri incidenti, pensiamo solo a quello di qualche giorno fa, dentro addirittura il Ministero degli Esteri. L'etica sul lavoro purtroppo ce la siamo dimenticata.
Io spero proprio di no. Queste cose tra l'altro richiamano il bisogno di pensare alla sicurezza in prima istanza. Non si può pensare che uno lavori rischiando la vita. Non è solo ingiusto, è assurdo. E quindi anche perché bisogna lavorare bene. Quindi sostanzialmente l'unico modo per farti lavorare sereno è quello di proteggerti. Quindi su questo credo che siamo tutti d'accordo. Il problema è realizzarlo. Sull'idea non credo che ci sia grande conflitto. E sulla realizzazione pratica dell'idea astratta che ci può essere qualche dubbio, almeno spero.
Professore, quando noi parliamo di etica a volte ci viene in mente anche la finanza. In questo settore, secondo lei, l'etica è ancora un fattore assolutamente secondario?
Non è del tutto vero. Io ho avuto la fortuna anni fa, circa 15-20 anni fa, di avere per 2 anni l'esclusiva italiana dell'indice Dow Jones di New York per la finanza etica, e me ne sono occupato molto, ovviamente. Ho fatto anche, mi hanno chiesto di fare una specie di classifica delle aziende italiane quotate in borsa in base all'etica, quindi tutto sommato me ne sono occupato. In realtà negli ultimi anni ci sono 2 novità importanti in finanza dal punto di vista etico. Uno è la finanza verde, diciamo così, la finanza sostenibile, che è molto interessante, perché da quello che risulta dalle statistiche, dai dati che abbiamo, la media dei titoli verdi paga più della media totale dei titoli. Se questo fosse vero, e non è sicurissimo perché le statistiche, come lei sa, sono sempre molto complicate da interpretare, ma se questo fosse vero sarebbe una cosa veramente nuova e importante, che tra l'altro sarebbe coerente con lo spostamento di interesse generale della società verso l'equilibrio ambientale. E poi l'altra cosa è social investment, che è una cosa molto interessante. Cioè sarebbe a dire, vogliamo dirlo in maniera brutale, la scommessa finanziaria sul successo di un'impresa che ha scopi sociali. Detti in soldoni, tu ti occupi di ex detenuti, la recidiva specifica nel settore di cui tu ti occupi di ex detenuti è del 25% in un anno. Se tu fai un'azienda che insegna un mestiere ai detenuti e li fa lavorare e ottieni che dal 25 si scende dal 20, hai vinto, e le azioni che ti rappresentano sono quotate maggiormente. Se invece li fai aumentare da 25 a 30 hai perso e perdi in borsa. Questo è molto nuovo, in Italia non c'è ancora, c'è in Inghilterra e negli Stati Uniti, ma è un'altra frontiera etica della finanza.
Al festival ci sarà anche Monsignor Vincenzo Paglia, che è presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Ha scritto il libro La forza della fragilità per Editori La Terza. Dunque, la vulnerabilità degli anziani, in qualche modo noi possiamo dire che si intreccia con quella dell'intera umanità, che dopo appunto della fase più critica della pandemia, sempre che ne siamo usciti, si scopre ferita appunto dalla guerra nucleare, dall'incubo della guerra nucleare. Vedo il cervello piatto sulle scelte politiche, così ci ha detto Monsignor Paglia, l'intervista è di Antonella Palermo.
Sì, indubbiamente questa guerra che arriva dopo 2 anni di pandemia è davvero una tragedia immane. Quel che a me pare ancor più grave è che non si riesca a trovare il modo per bloccarla. Mentre vedo un'applicazione, come dire, creativa per dare armi, per armare, vedo il cervello piatto relativo alla questione delle scelte politiche. Ma com'è possibile, ad esempio, che sia avvenuto un incontro di difesa mentre il segretario generale dell'ONU parla con il presidente Putin, quasi privato della sua autorevolezza? Ecco perché credo che sia assolutamente indispensabile, come il Papa non cessa di dire, la guerra va fermata subito.
Armare o non armare l'Ucraina, il dilemma, diciamo, che sta infiammando e creando diverse polemiche a livello internazionale.
Io rivendico la libertà della Chiesa e anche il suo essere oltre. C'è bisogno che, al di là delle scelte che vengono fatte, in questo caso dai politici, la Chiesa debba dire quell'oltre che indica la salvezza, che indica la preziosità della vita di ogni persona umana, nessuna esclusa. Ecco perché la Chiesa è contro ogni guerra, perché deve sostenere e deve essere un pungolo, una spina che faccia male, anche quando alcuni ritengono che sia giusto intraprendere la via delle armi. Per la Chiesa non sarà mai giusto, perché c'è sempre un oltre. Noi dobbiamo stare come credenti nel mondo, ma non per essere del mondo. In questo senso il Papa non è il cappellano morale dei governi. Il Papa indica l'utopia del regno di Dio, che vuole la salvezza di tutti. Gesù ha detto, e nelle scritture è evidente, non vogliamo la morte del peccatore.
E quando parliamo di etica, pensiamo spesso anche al lavoro. Ne accennavamo prima col professor Maffettone. Dipendenza energetica, crescita dei prezzi, attenzione al creato. Ecco, la cosiddetta questione energetica è protagonista di questo 2022, l'anno in cui si sono registrati aumenti dei prezzi che non hanno precedenti in questo secolo, in particolare per quanto riguarda il gas. E purtroppo tutto questo, se portato alla lunga, avrà proprio degli effetti pesanti, o quantomeno rischia di avere degli effetti pesanti proprio sull'occupazione. Dobbiamo accelerare la transizione energetica, ma le soluzioni non arriveranno nel breve periodo, ha detto D'Andrea De Angelis, il segretario generale della Fly CISL, Amedeo Testa.
Intanto c'è da dire che tutte le speculazioni che ci sono da un po' di mesi a questa parte, mi riferisco particolarmente al discorso del gas, sono precedenti allo scoppio della guerra, sono precedenti. Quindi c'è proprio un discorso di speculazione. I mercati, i trader mondiali dell'energia sono riusciti a fare, e non so in quale maniera tecnica, diciamo così, un cartello per arrivare a questo. Poi la guerra nefasta ha fatto il resto. Quando c'è una guerra è chiaro che c'è un innalzamento globale dei prezzi dell'energia. Ovviamente la Russia, che è un esportatore di gas enorme per l'Europa in particolare, è chiaro che ha fatto esplodere definitivamente quella che però era una tendenza che in questi ultimi mesi era già molto molto chiara. Poi lei ha detto verremo all'Italia, questo per l'Italia è drammatico, questo per l'Italia è drammatico, ma lo vediamo successivamente.
Voi, la vostra sigla sindacale, quali priorità vede per i prossimi mesi? Quali sono le misure da prendere prima che sia letteralmente troppo tardi per tutti, per i lavoratori, ma anche per gli utenti?
È già troppo tardi. Io tralascio le questioni più generali del mondo del lavoro, se ne parlerà il 1° maggio, ne parlerà ovviamente il mio segretario generale confederale della CISL, Luigi Sbarra, sto alle questioni che attengono il mio settore e quindi l'energia elettrica, quindi una transizione energetica, una transizione sostenibile, quello che dovremmo fare da qui ai prossimi 10-20 anni per quanto riguarda l'approvvigionamento dell'energia, l'abbassamento dei prezzi, le rinnovabili eccetera. È già troppo tardi. Noi abbiamo fatto un errore molto 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 grande, unici al mondo, quando ci siamo privati del nucleare. Questo significa che noi, rispetto a tutti gli altri paesi, siamo un po', come dico spesso, delle anatre zoppe. Quindi questo è un problema strutturale. Secondo problema strutturale dell'Italia, vado veloce, noi dipendiamo dall'estero per l'80%. E questo è un dato strutturale, non cambierà, se qualcuno pensa che con le rinnovabili questo cambierà, non cambierà se non in piccola parte. Peraltro le terre rare, cioè le terre che servono, i materiali che servono a costruire pannelli e quant'altro, quindi tutto quello che riguarda il mondo delle rinnovabili verrà dalla Cina, quindi noi passeremo da una dipendenza ad un'altra. Che cosa si deve fare? Non possiamo più fare il nucleare. La cosa più veloce è far ripartire le centrali a carbone, come pure il governo sta facendo ripartire in questo periodo. Lo so, non piace a nessuno il carbone ed è del tutto evidente, anche se quelle di ultima generazione, insomma, inquinano pochissimo. Sarebbe da fare i rigassificatori. Ecco, la Germania, la Spagna si è difesa con i rigassificatori molto meglio di noi. Quello che tengo a dire è questo: è difficile trovare soluzioni a breve e medio periodo per quanto riguarda l'energia, per quanto riguarda la possibilità di far abbassare i prezzi.
Papa Francesco in numerose occasioni, parlando al mondo del lavoro, compresi i sindacati, ha chiesto che la persona sia messa al centro. Come rispondete a questa richiesta?
La ringrazio per questa domanda, perché come sindacato noi in Enel abbiamo firmato non più di un mese fa, forse anche meno, un documento che si chiama lo Statuto della Persona. Lo Statuto della Persona, che è un testo che si trova in rete, chi è interessato lo può trovare, dice che le profonde trasformazioni sociali e economiche che stanno caratterizzando l'epoca attuale hanno proprio bisogno, che incidono profondamente sul mondo del lavoro, e quindi c'è proprio bisogno di un cambiamento fondamentale, e c'è scritto proprio nel testo di mettere, cioè mettendo al centro la persona nella sua dimensione sociale, nella sua dimensione lavorativa. Nel testo c'è scritto che le parti intendono farlo ascoltandosi, rispettando le diversità, valorizzando e mettendo a fattore comune esperienze sindacali, però proprio per quanto riguarda proprio un'evoluzione culturale, si parla di nuovi bisogni esistenziali su questo accordo, un accordo che sta girando molto. Una diocesi ha già fatto un convegno su questo con alcuni esponenti aziendali di Enel, quindi anche nel mondo cattolico c'è molta attenzione a questo accordo qui, perché si chiama proprio Statuto della Persona, mette al centro la persona. È un accordo ricchissimo, è un accordo dal contenuto innovativo, direi anche rivoluzionario, ma direi anche visionario.
Infine, segretario, veniamo alla questione ambientale, alla cura del creato. In questo il sindacato che rappresenta, che ruolo ha?
La CISL, la mia confederazione, è un sindacato che nasce con un'ispirazione cristiana che è scritta negli statuti, che è scritta, quindi diciamo noi ci muoviamo senza alcuna eccezione nell'alveo dell'insegnamento del Magistero della Chiesa, della dottrina sociale cristiana e tutto ciò, diciamo, che la Chiesa in questi anni e secoli ha consigliato a tutti noi. Quindi questo in generale, la CISL è di norma molto attenta a questo.
E allora finisce qua questa puntata del Mondo della Radio che noi abbiamo dedicato all'etica nel mondo digitale, ma anche nella vita di tutti i giorni. Buon pomeriggio a tutti da Alessandro Guarasci Studio.